cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Bene, 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 cose di calcio. Oggi non c'è il direttore, quindi la regia prende il posto del direttore, che ogni tanto non fa mai niente, è sempre in ritardo. Ma adesso Butta vediamo se è arrivato.
Buongiorno, buongiorno. Io ero qui da mezz'ora e tu non mi alzavi il cursore. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mi hai messo il microfono sballato. Hai voluto intervenire, vorresti condurre, però Radio Bianconera è così, va bene tutto, perché va bene e accetta il pensiero diverso anche dei nostri tecnici. Ciao Yves, buongiorno a voi, ben ritrovati. E allora, mi hanno detto, ero di là con, in redazione con Alberto Mauro, che prenderà poi il mio posto al termine di queste due ore di trasmissione, che mi ha ricordato che era appena arrivato, lo stavo vedendo anche perché tra mille telefonate, il bollettino medico, aggiornamento sull'infortunio di Alessandro, di cui avrete magari già anche parlato, accennato, visto che è arrivato proprio pochi istanti fa, in seguito all'infortunio rimediato durante l'allenamento di ieri, di cui abbiamo dato testimonianza immediatamente con Bianconera News, con la mia presenza, con quella di Claudio Zuliani, con quella anche di Camillo De Michelis sui nostri portali. Beh, questa mattina Alessandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Jai Medical. Io penso che sia più importante dire che cos'ha che non vederlo salutare e magari non parlare. Così è una filosofia nuova di comunicazione, no? Perché se no stiamo a inseguire tutti questi giocatori a salutare, a vedere, entrare ad uscire. Poi so che a molti piace, ripeto, diciamo che entriamo nel merito della situazione, anche perché non c'è stato uno sconto di gioco, quindi c'è un problema che ci si trascinava e probabilmente è scoppiato proprio ieri in un allungo, in qualcosa di simile. Accertamenti diagnostici presso il Jai Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado, medio, né troppo poco né troppo, del bicipite femorale della coscia sinistra, quindi lui è mancino, è la coscia in cui, con cui gioca meglio il pallone. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo, ripeterà gli esami strumentali tra 15 giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero. Allora, tra 15 giorni, quindi è indisponibile. Qualcuno ringrazia, abbiamo fatto già le battute, però direi al di là della battuta, le prime 24 ore, poi ci limitiamo agli aspetti pratici, tecnici, medici, quindi non gioiamo per l'infortunio di un nostro giocatore, perché poi la fortuna si potrebbe sempre ritorcere contro anche a qualcun altro. Diciamo che teniamo d'occhio un po' la situazione infortuni, perché quest'anno senza impegni, tra l'altro Alessandro non era andato neanche in nazionale, non era stato chiamato dal suo Brasile, così come neanche Bremer, attenzione, dopo le prime chiamate nei mesi precedenti. Ebbene, ha iniziato subito l'iter riabilitativo, ripeterà gli esami strumentali tra 15 giorni per definire con maggior precisione i tempi di recupero. Per definire con maggior precisione i tempi di recupero. Allora, per un mese non lo vediamo. In questo mese c'è anche la sosta per le nazionali, quindi non partirà eventualmente per il Brasile, resta a Torino. In queste settimane salterà quindi il match con il Sassuolo di sabato, martedì con il Lecce, sabato con l'Atalanta, domenica con l'Atalanta e poi il Torino nel derby sabato 7 alle 18. Queste quattro partite le salta sicuramente. Non parliamo neanche di un mese, poi c'è la sosta. Dopo la sosta rientrerà. Chi sta bene sono i portieri. Abbiamo visto che i portieri, quelli moderni, sanno fare più cose. E allora noi oggi non potevamo che in questo giovedì 21 settembre 13 e 11 disturbare i portieri li allena, chi portiere è stato, chi è stato fermato solo da un infortunio, ma che saprà spiegarci come quali caratteristiche deve avere il portiere in generale, per scoprire se sono caratteristiche che hanno anche i nostri Szczęsny, i nostri Perin, i nostri chiaramente portieri a disposizione, come anche Pinsoglio, terzo portiere, se poi è giusto definirlo terzo portiere. Con noi ogni tanto capita da queste parti Willy Wignati della Cruz Portieri. Ciao, ciao Willy.
Ciao Tony, come stai?
Molto bene, con questa cadenza sudamericana mi fai sognare sempre.
I brividi,
è così, un po' di passione sudamericana, passione calcistica.
L'unico mi è rimasto, dai.
L'unica cosa che ti è rimasta, è vero, questo lo posso confermare. Grande professionista, una scuola portieri che qui a Torino, si può dire fa miracoli? Oppure valorizza il talento? Fa miracoli o valorizza il talento?
Io credo che un po' tutto, bisogna avere una mischia di un po' di tutto, di fortuna, di saper lavorare, di saper osservare, tutto fa parte del mestiere.
Allora, cosa vai a vedere quando c'è un portiere? Cioè, io ho scoperto che forse i migliori portieri, adesso faccio riferimento anche a prove della Lazio, sì. Un po' una storia particolare che studiavo anche meglio stamattina. Nasce attaccante. Di solito i portieri hanno i piedi buonissimi e quando smettono, sì, di giocare o giocano in avanti sono i bomber delle squadre di amici. E qualche partita l'abbiamo fatta anche assieme, Willy.
Sì, è vero, è vero. Soprattutto per il portiere, dopo quando smette di giocare inizia ad allenare in genere e ha la possibilità di calciare tantissimo, perciò si perfeziona più che altro dopo, dopo che finisce la carriera. Sì, hanno sempre questa idea di quando sono piccoli, di quando escono dalla porta per le partitine, queste cose, sempre andare da attaccanti in genere.
Di fare gol, cioè hanno voglia di far gol, sì, non sì, di sì. Prenderli, di far brutta figura all'altro portiere.
Provedel proprio ha fatto l'attaccante a tutti gli effetti, perciò infatti chi analizza il gol che ha fatto l'altro giorno, attacca proprio la profondità, attacca la palla, il colpisce molto bene con un gesto
pazzesco,
tecnico, non indifferente.
Pazzesco.
Perciò si vede che ha un'idea, perché un portiere normale, se io mi ricordo bene Rampulla che fa un altro grandissimo gol,
sì.
Però si vede il gesto tecnico molto diverso di un portiere che sapeva saltare,
un po' più goffo,
è andato un po' in disperazione dentro l'area e ha fatto un gran gol. Ma okay. Questo provvede proprio, cioè, poche volte ho visto fare tante volte un attaccante proprio un gol del genere.
Sì. Beh, lo spazio che gli concedono è dettato dal fatto che sia a fine partita e probabilmente la lucidità non c'è. Ma il movimento, come sottolinei tu, evidenzi tu, è stato impeccabile. Io l'ho visto saltare come il miglior attaccante.
Sì, lui dentro l'aria, cioè proprio da attaccante vero. E quello
è vero.
Sicuramente perché ha vissuto qualche esperienza in passato che queste cose erano richieste o sono state insegnate sicuramente.
Beh, sai, io l'ho letto stamattina e ammetto che sapevo che aveva già segnato di testa, ma lui ha giocato fino ai 15 anni come attaccante. Come attaccante,
sì, sì.
La mamma
sì.
Lo voleva attaccante perché sai che le mamme moderne dicono no, se no ti sporchi, ti fai male alle braccia, poi non scrivi.
Sì, sì.
La cosa più strana che hai sentito dai genitori con la tua scuola portieri, la Cruz Portieri, cercatelo sui social per chi avesse tra le mani qualche figliuolo portiere bravo e promettente, se siete di Torino e dintorni e non solo, fate riferimento a questa scuola ad alta professionalità per i portieri. La cosa più strana che ti hanno detto i genitori all'inizio, alla fine di un periodo di prova, di carriera?
Guarda, potrei scrivere un libro veramente,
okay.
Perché tra l'altro noi abbiamo la caratteristica di non prendere chiunque per il fatto di portarlo dentro alla scuola e per una questione di soldi. Se noi vediamo che non abbiamo una minima qualità dove poter lavorare, dove poter crederci sul ragazzo, ci dispiace veramente, ma no,
glielo dite subito, non gli fate spendere soldi,
non far perdere tempo alle famiglie né soldi, anche se sempre abbiamo un margine d'errore su questo, ci può stare che sbagliamo anche noi, però preferiamo non far perdere soldi alle famiglie. E la più bella che ho sentito, un ragazzino 17 anni che non aveva mai giocato, provava le prime volte le sue esperienze come portiere, viene a fare la prova gratuita da noi e dopo l'allenamento mi dice: cosa ha visto, mister? E le dico: guarda, sinceramente
poco,
non ho visto niente.
Okay. La schiettezza
niente
che contraddistingue la tua famiglia, secondo me, deve essere proprio un nel DNA, poi ci ricordi un po' in famiglia.
Infatti
chi
il papà mi dice: allora secondo lei non giocherà in Serie A?
Ah beh.
No, Leico non giocherà a calcio proprio, secondo me, Leico non in Serie A, Leico può provare con una terza categoria, Leico per buttarlo dentro, per... Leico no, 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 si era arrabbiato quel genitore, me lo sono incrociato dopo 6 mesi di questa prova e mi dice, mister, come sta? Tutto bene? Leico, tuo figlio come va?
Dove gioca?
Sta lavorando.
Sta lavorando, esatto, perché fare il portiere...
Giusto... Al mio...
Assolutamente. Al mio... Quindi però, questa è una tutto. Delle tante che scriveresti nel tuo libro, che possiamo un giorno scrivere insieme.
Sì, tu
segnale
un
tutte.
Un libro bello, bello, bello grosso.
Segnale tutte. Senti Willy, io ti seguo anche sui tuoi profili, perché vedo... Sì. Cioè, tanto ti ho visto anche in campo, la tipologia di allenamento. Ecco, si allena il talento a quel punto lì. Cioè, tu riesci a selezionare il Provedel di turno, il Taibi di turno, il... Cioè, qual è la cosa allora, principale che deve essere capace a fare... un portiere, il portiere moderno.
Un piccolo aneddoto, anche quando ero alla Juve ho seguito, mi hanno fatto seguire a Provedel quando era in primavera ancora.
Ah, curiosità,
la relazione sulla cui è stata molto positiva in quel momento, perché il ragazzo già aveva delle qualità importanti che faceva intravedere, poi ovviamente non so cosa la Juve avrà deciso in quel momento per non considerarlo, però la relazione mia era stata positiva perché era un portiere con delle qualità importanti in quel momento.
Parliamo dell'età, quando aveva 18 anni?
Se non mi sbaglio aveva 18 in quel momento, sì.
Sì, perché è iniziato a 15 in porta, prima era attaccante, sì. Anche bomber di buona fattura.
Sì, perciò sì, il ragazzo aveva già una buona lettura, aveva un buon gioco podalico, aveva delle caratteristiche importanti, soprattutto quella che io... la cui credo di più, perché i fatti sono molto evidenti e quelli sì. Che ci arrivano tutti hanno la stessa caratteristica, che è quella caratteriale.
Ah, la testa dici tu, prima
la testa comanda, il carattere, essere un leader, avere capacità, sicuramente che poi va accompagnato di tanti componenti come la tecnica, la tattica, tanti componenti che fanno sì un calciatore completo. Però io non ho mai visto in Serie A, per esempio, un portiere che sia tecnicamente molto bravo, ma che non abbia carattere, per esempio. Io ho visto gente con tanto carattere, ma che non è tecnicamente bravo. E abbiamo il caso di Emiliano Martinez, il portiere della Nazionale Argentina, per esempio.
È vero,
ce l'avevi già raccontato. Se io lo devo andare a valutare tecnicamente, o devo vedere i gol che ha preso nel Mondiale, c'è tanto da parlarne, o però c'ha una capacità caratteriale il ragazzo che fa paura, al punto... di aver appannato un pochettino le immagini di Messi, se vogliamo, durante il Mondiale, perché con le sue parate, con le sue cose, è riuscito a portare l'Argentina anche in una finale, a fare una parata di un altro pianeta, e io credo che in quei momenti o hai capacità caratteriale per fare quello che ha fatto lui, o la tecnica, purtroppo, se vuoi essere solo bello da vedere, puoi fare il portiere da Dolce Gabbana.
Ecco, sponsorizzato dici tu. Seguendo questo tuo ragionamento, ho notato in questi giorni che parlavi anche di cosa serve allenare, come allenare in campo. Ripeto, ognuno ha le sue tecniche e noi le rispettiamo. Ciao. Abbiamo qui Willy Vignati della scuola Portieri La Cruz di Torino. Ti chiedo sì. Qual è il tuo modello di allenamento per i portieri? Cioè, leggevo, sei stato molto diretto. Qual è la situazione di gioco che si vive in partita? Non è mica un attaccante che schiaccia di testa 1000 volte nello stesso punto, con la stessa intensità, nello stesso angolo, o improvvisamente in 2 angoli diversi, una volta a destra, una volta a sinistra. Un po' meno intelligenza artificiale, un po' più allenamento umano? Mi volevi umano. Lanciare come messaggio?
No, allora, si dà ultimamente che purtroppo nel mestiere, come sicuramente succede in tutti i mestieri di tutti quanti, no? Come quello che vuole andare in radio e non ha mai preso un microfono e se pensa di essere un giornalista, non so... E qua succede lo stesso, tanta gente che prende un patentino, tanta gente che improvvisa, tanta gente che va e a volte sbaglia il concetto di quello che vuole fare. E io ho pubblicato che nel calcio e nell'allenamento di portiere si possono utilizzare tutti gli attrezzi, come lo scudo, lo sparapallone o lanciare con la mano, ma chi vuole far diventare un'esercitazione situazionale, perciò un esercizio che venga rappresentato come quello che succede in partita, mi sembra sbagliato presentarsi con uno scudo, con uno sparapallone, perché io non vedo un attaccante che colpisca di testa con uno scudo in faccia o con uno sparapallone nei piedi. Perciò quel momento, a quel punto, non è più reale. certo. E perciò non se le deve chiamare situazionale. Poi se uno vuole fare delle esercitazioni specifiche per risolvere o ad aiutare un problema dove ha un problema un portiere tecnico su un angolo, su un tipo di parata, allora giusto che ognuno possa utilizzare gli attrezzi che le pare. E lì c'è libertà totale perché c'è di tutto e di più oggi. Il problema è che in realtà questi attrezzi, come me lo hanno confermato tante persone rispondendo sul mio post, è evidente che sono stati inventati per chi non sa calciare, per chi non sa colpire di testa e via.
Chiaro.
Io penso che Vlahovic non colpisce di testa tutte le volte che vuole sul punto che gli pare, perché è difficile, è una cosa quasi impossibile. Perciò c'è lì la variante di darle al portiere che non è tutto uguale l'allenamento, è imprevedibile. E a volte certe situazioni vanno fatte così. Per me la realtà è fare un'esercitazione situazionale, sempre che rappresenti una situazione vera di gioco, senza nessun tipo di attrezzo in campo.
Ecco, una cosa che mi colpisce, Willy, oggi la metto su questo aspetto, poi ci spostiamo proprio sui portieri della Juventus. Sì. Ieri ho seguito l'allenamento e ho notato una differenza in allenamento, potrebbe essere occasionale. Ma gli allenamenti dei portieri, cioè l'allenamento del portiere, perché è separato dal resto della squadra? Ecco, praticamente per l'intera durata, tranne la partita, quando poi serve, arrivano i portieri titolari e il vice. Mi dai una spiegazione? Sicuramente c'è ed è più valida, visto che non voglio aprire nessuna scuola portieri, stai tranquillo.
No, tranquillo, poi aprirla comunque l'aprono tutti, perciò uno in più, come diceva, una macchina in più alla tira non cambia la vita. Allora, lì secondo me si è arrivata una esasperazione del ruolo, perché io è giusto che il portiere abbia una preparazione separata, una preparazione a sé e tutto quanto, però quando parliamo dei grandi,
sia
chiaro,
parliamo di livelli professionistici, dai.
Bravissimo, quando okay. Una squadra si allena 5 volte a settimana, a me mi sembra esagerato che il portiere vada 5 volte a settimana con il preparatore portiere.
È questo che volevo dire, cioè...
Poi diciamo che bisogna coinvolgere il portiere nel gioco podali, con il gioco nei piedi, nel gioco con la squadra, e vedo che anche questo lo fa con il preparatore del portiere. Se c'è qualcuno che riesce a rappresentare una situazione di gioco podalica soltanto col preparatore dei portieri, vuole aiutare, perché adesso c'è l'aiutante pure il preparatore dei portieri, che me lo venga a raccontare, perché io non l'ho mai visto. E continuo a considerare, e mi dispiace questa parte, perché così come ritengo la scuola italiana del portiere la più bella, la più importante a livello tecnico, esplicitamente con le mani, la ritengo anche una delle peggiori con i piedi.
Riferendosi a cosa? Cioè questo...
Al gioco, perché secondo me viene poco coinvolto con la squadra, viene poco coinvolto il portiere.
Sai che la penso come te, separato. Ma pensavo di dire una castroneria? Cioè se tu me lo tieni sempre a parte...
Vedo che il portiere qua viene... Cioè rispetto, totale rispetto per il calcio italiano e per la tattica del calcio italiano, che sia chiaro. Però Meret, per esempio, faccio un esempio, forse è stato uno dei portieri l'anno scorso, sebbene non ha grandissime qualità podalica, ma è stato uno dei più bravi e viene seguito da uno spagnolo al Napoli. E questo ragazzo io l'ho visto allenare e lui le ha dato tante cose a Meret. E veniva aggiunto con la squadra, veniva messo con la squadra nelle esercitazioni podaliche, perciò io penso che ha ottenuto. E io vedo che tante società di calcio allenano il portiere a sé anche sotto questo aspetto, e mi dispiace, manca un qualcosa, perché il portiere, cioè, non lo vedo concreto il portiere italiano.
Gli manca un pezzo, gli manca anche il torello fatto
che sia chiaro,
con la squadra.
Non il portiere italiano, voglio chiarire, perché sennò tutti dicono ma è straniero.
No,
i portieri che giocano nel calcio italiano, li coinvolgo qua anche gli stranieri.
Esatto, la tipologia di allenamento.
Le limitano a fare delle cose, secondo me.
Certo. Ti posso dire la mia? Pensavo di aver detto una castroneria. Lo penso da un po' di tempo, non ne abbiamo mai parlato neanche personalmente. Ma anche solo toglierlo, come dici tu, per 5 giorni alla settimana, dà la situazione un po' di umorale della squadra, il torello iniziale o finale.
Totalmente, deve convivere con i compagni.
Deve convivere
con loro in campo.
Guarda, mi fa piacere perché magari la pensiamo in due.
Ma attento,
tutto il mondo.
Questo è il mio punto di vista anche, sì, per come piace a me e tutto quanto. Ma
è come piace a me. Poi,
so che non è molto così nel calcio italiano
lo so, infatti
perciò
è per quello.
Non è che loro sono tutti sbagliati, io la penso sul... Però
tutto
è
giusto.
Questo è il mio modo di vederlo.
È un
Se
confronto.
Qualcuno mi permette, forse in Sud America con il gioco podalico. siamo un pochettino più avanti, perché la viviamo in un altro modo, perché abbiamo un altro bagaglio tecnico sotto questo aspetto, e via. Sì, te ripeto, ti dico una cosa, chi ci sta lavorando molto sotto questo aspetto, e mi sono confrontato già parecchie volte, è con il settore giovanile della Juve, dove ci sono Di Magno, per esempio, che insieme a un preparatore ex Calceto stanno mettendo tante di queste situazioni dentro il gioco.
Diverse, nuove.
E la vedo benissimo, perché che meglio che il gioco a calcio a 5, dove i campi sono ristretti, gli spazi sono piccoli e devi giocare a velocità.
Aggiunge qualcosa anche ai portieri. Ecco, seguendo queste tue le caratteristiche del portiere ideale, italiano, straniero, allenato in Italia, in Brasile, in Sud America, mi dici che caratteristiche hanno, la prima cosa che ti viene in mente per definire Szczęsny, Pinsoglio e Perin. Non chi è meglio, chi è peggio, perché so che avete degli standard particolari. Ti spiego perché. Ieri, per la prima volta, seguendo quei pochi allenamenti che vengono aperti, ho notato una differenza migliorativa che c'è stata. Il portiere, nella partitella ad alta intensità, chiamava, cioè c'era, non si capiva più niente in campo, perché i due portieri, uno da una parte e uno dall'altra, in fase difensiva o d'attacco, gridavano come dei forsennati, cioè cercavano di caricare la squadra, lo spostamento, stai attento perché potrebbe partire. Ho notato questo atteggiamento qui. Non vince le partite chi urla di più, però cosa mi puoi dire a riguardo?
Allora, io è una caratteristica che secondo me bisogna aggiungerla, perché la comunicazione, sempre quando sia fatta bene, è una cosa fondamentale. Come sempre dico, a volte chiamando un compagno o mettendo in ordine due compagni dentro il campo, forse risolvi una giocata a metà campo che poi invece potrebbe finire con un tiro in porta. Perciò questo è fondamentale, la comunicazione. Sono d'accordo che a quei livelli ci sia questo tipo di comunicazione. Poi stiamo parlando sicuramente di due portieri esperti come Mattia Perin, come Szczęsny. Pinsoglio lo voglio un bene dell'anima, però ha giocato una partita negli ultimi 10 anni, perciò considerando
un certo
portiere è difficile. E lo voglio un bene dell'anima, perché ho avuto la possibilità anche di allenarlo, però non lo posso valutare, perché sono 8 anni che io non lo vedo fare una partita.
Okay.
Sicuramente sotto l'aspetto tecnico l'ho visto, perché a volte vedo anche qualche allenamento, è migliorato tanto, perché ha fatto i miglioramenti, ha un buon allenatore come lo è Claudio sotto questo aspetto, sotto l'aspetto tecnico, una persona molto preparata, però da lì a considerarlo un terzo portiere, ti dico, non lo posso considerare, perché sono 8 anni che non fa una partita ufficiale.
Ti fa onore, e noi ti conosciamo e lo riconfermiamo, cioè schiettezza al pari della professionalità, quella di Willy Vignati. La dote principe di Szczęsny oggi, dopo tanti anni alla Juve anche.
Allora, penso che un portiere molto molto affidabile per il campionato italiano, mi lascia qualche dubbio a livelli più alti in quanto a lo che è la Champions League. Ha fatto un grande mondiale, sommato questo, ha fatto un grande mondiale, ha giocato 4-5 partite solo, ma è stato a un livello molto alto lui. Ma ho notato che ha giocato in un'altra caratteristica, come gioca la Juventus, anche in altre posizioni.
Ovvero?
Ho visto un portiere più alto e più libero di scelta. Poi non so quali sono le richieste alla Juve, ma lo abbiamo notato in tante persone che siamo del mestiere, che lui aveva fatto questa differenza.
Questo cambiamento.
E lo ritengo comunque un ottimo portiere, mi hanno parlato anche a livello umano, che è un ragazzo d'oro.
Sì, assolutamente, te lo confermo.
E quello conta anche dentro uno svolatoio. Mattia Perin, vabbè, un portiere già molto molto valutato qua in Italia, penso che abbia dimostrato di essere all'altezza, tanto a Genova, alla Juve, quando ho dovuto fare le sue presenze. Sì, devo dire la verità, lo ritengo un buon portiere per squadre tipo Fiorentina, Roma. Non lo ritengo proprio un portiere titolare per giocare tutta una stagione alla Juventus.
Molto molto chiaro. Willy, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata, e la domanda è d'obbligo. Mauro German Camoranesi come sta?
Bene, 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 lui sta bene, di nuovo tornato a vivere, perché ha preso questa squadra di Serie A Malta,
Come va?
Hanno vinto la prima partita 4-0, ha fatto molto bene la prima, speriamo che possa continuare così.
Che allenatore è? Cosa pretende? Pretende di più di quello che pretendevano da lui?
Allora, è un allenatore un po'... Io ho avuto la possibilità di lavorare con lui due volte.
Dimmi, sono curioso.
È una persona molto, molto preparata in campo, particolare perché una mischia di un europeo con un sudamericano, mischia delle cose, no?
un mix di caratteristiche, ecco.
Lavora la tattica, ma allo stesso momento fa divertire il giocatore, e quella è una cosa importante, ovviamente, che poi arrivano i momenti dove il divertimento passa a un secondo piano, però a me mi è piaciuto molto il modo che ha avuto di lavorare quando siamo stati insieme.
Bene, grazie per questo aggiornamento, visto che Willy è molto vicino alla famiglia Camoranesi, ci hai dato questo spunto e noi gli facciamo un grosso in bocca al lupo, ricordando che quando era Vinovo fu lui che volle la fatidica griglia per grigliare il lunedì e far grigliare i portieri, giusto? Come da tradizione.
Giusto, che non la lasciavano usare perché faceva troppo fumo, porca miseria,
non ce la facevano usare il grigliatone. E chi la volle? Un sudamericano. E come si chiama? Mauro German Camoranesi, e non
giusto,
solo lui.
Giusto.
Un abbraccio, Willy.
L'ha fatta comprare con una multa,
questo non lo sapevo. E quindi...
Sì, con tutte quelle. Ne prendeva tante che poteva costruire parecchie griglie lui.
Ha aperto un fast food, probabilmente.
Sicuramente.
Grazie Willy anche per questi bei racconti, un abbraccio, un abbraccio a te e in bocca al lupo per la scuola portieri La Cruz di Torino. Grazie, torniamo in studio, grazie per tutti questi spunti, naturalmente avendoli a disposizione ogni tanto, questi personaggi che hanno allenato la Juventus. Willy è stato tra l'altro portiere in Argentina della nazionale a livelli inferiori, non nella prima squadra, cognato di Mauro German Camoranesi, allenatore alla Juve, scuola calcio portieri, mica come te, Yves. Cosa racconti di te? Non dircelo.
Che lavoro per la Juve.
Lavori per la Juve, tu metti...
No, loro mettono i soldi per me.
Ah no, i soldi, tu metti la musica, va bene. Primo blocco che termina di cose di calcio e poi adesso andiamo in casa di un prof, una volta al mese col suo righello, la penna, l'evidenziatore, il registro elettronico e quant'altro e tanta juventinità, tra poco.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Allora, ricordo per chi si fosse solo adesso messo all'ascolto, Alessandro infortunato, c'è una lesione di medio grado, ecco il comunicato della Juventus, quello che vi abbiamo già letto, tra 15 giorni, ha iniziato già le cure, tra 15 giorni, quindi sicuro 15 giorni non ci sarà, ovvero le 4 partite da qui al 7 di ottobre, praticamente l'ultima del poker di partite, 2 in casa, 2 in trasferta, essendoci anche il turno infrasettimanale della prossima settimana a Torino contro il Lecce alle 20:45. Non ci sarà in questo lasso di tempo, probabilmente non ci sarà anche dopo la sosta, cioè si spera di averlo dopo la sosta per la nazionale, appunto dopo il derby, il campionato si ferma nuovamente e ci sarà tempo per poterlo recuperare. Ne parla anche di questa lesione al bicipite femorale il nostro sito di riferimento Bianconera News, sarà valutato tra 15 giorni. Ieri eravamo a seguire l'allenamento, ci siamo resi conto dell'uscita, pensavamo addirittura una distorsione della caviglia perché usciva proprio zoppicante, neanche mezzo allenamento. Ma il problema invece è più serio di quello che si pensava, cioè si pensava che non fosse nulla. Non è nulla di grave invece quello che ha impedito a Rabiot e McKennie di proseguire l'allenamento ieri, un contatto con Bremer in un caso, e quindi due giocatori non dovrebbero saltare la prossima partita. Ricordo una Juventus che ha testato i giocatori ieri senza Vlahovic e senza Chiesa dal primissimo minuto, Dalle ultimissime che mi giungono, a Sassuolo dovrebbe giocare Ken, non perché abbia parlato con Spalletti, sia chiaro, assolutamente no. Spalletti è venuto a Torino, ha parlato molto con Ken in orbita nazionale, speriamo che sia la volta buona, che sia maturato. Poi parlerà o ha parlato, non so bene, ma l'interesse del CT della Nazionale è di portare in Nazionale anche Buongiorno del Torino, quindi la visita a Torino passa da entrambe le formazioni, Buongiorno e Ken, ma chiaramente tiene in preallarme giocatori della Juventus, quale Fagioli, anche Fagioli, oltre Chiesa naturalmente, già nel giro della Nazionale, quindi... Juventus che si potrebbe riappropriare di ulteriori pedine in vista delle prossime uscite, degli prossimi impegni a metà ottobre della Nazionale. Il recupero di De Sciglio, grazie al nostro Yves che ci propone, io lo faccio, leggo velocemente, ci sarebbe da restare concentrati solo su Bianconera News, proprio il sito, in questo caso tutto mercato web, il recupero di De Sciglio procede secondo la tabella di marcia, rientrerà ad inizio 2024. Quindi capite che almeno dal punto di vista numerico una soluzione d'emergenza con De Sciglio c'è. C'è e la Juventus non ha virato su altre scelte, non ha fatto altre scelte, proprio perché numericamente si vuol tenere il numero limitato di giocatori, non si è voluto aumentare neanche il budget per eventuali nuovi acquisti. Vedete scorrere le notizie in primo piano su bianconeranews.it, quelle che potete approfondire cliccando, quelli sono i titoli, Ken verso la convocazione nazionale, ne abbiamo appena parlato, cliccando proprio su bianconeranews.it. Non mi sono dimenticato, anzi sì, perché abbiamo avuto subito il collegamento con Willy Vignati, responsabile della scuola calcio portieri La Crus di Torino. Sotto gli occhi del sommario, sotto gli occhi di Spalletti, la Juve corre a mille. Juve all'esame Sassuolo, prima di Lecce, Atalanta e Derby. E ieri Moggi ci ha detto che per lui la partita più difficile da vincere è quella, è l'ultima, proprio il derby con il Torino. Le pretese deboli di CR7, 19 milioni contro la Juve, spiegheremo anche quello che riprendono in questo momento i giornali. Effettivamente lì c'era qualcosa che non mi tornava, a dire il vero, su questa faccenda che riporta, ahimè, al periodo Covid in cui vennero bloccati gli stipendi, fatti delle promesse, mantenute, non mantenute, ne abbiamo già parlato. CR7, senza avere nulla di scritto, la cosiddetta carta canta, diceva mio nonno, carta canta, pretenderebbe 19 milioni. La Juve è tranquilla di non doverglieli dare, io penso che la tranquillità passi anche dalle carte che ognuno ha in mano e speriamo che non nascano altri grattacapi. Però questa, la campanella è già suonata da un po' per gli studenti, noi il prof ce l'abbiamo ed è Massimo Raffaeli, collega, scrittore, giornalista e professore. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Ben ritrovati tutti voi.
Ecco, buongiorno. Intanto ufficializzo, cioè faccio il saluto ufficiale oggi a tutti gli studenti, ripartito un altro anno, con lo stesso entusiasmo, prof, da parte loro e da parte vostra?
Ma per me, loro non lo so ancora presto.
Non c'è ancora la prima verifica all'orizzonte.
Ma per me è un anno particolare perché sarà il 41esimo e ultimo.
41esimo anno?
Sì, e quindi come disse una mia collega, più che una grande, dice non ti offendere, ma più che una grande intelligenza ci vuole il fisico.
Ci vuole un fisico bestiale, diceva un cantante.
No, ma insomma è stata una bella avventura, mi ha dato tanto, anche se poi io alla scuola ho dato le lezioni, perché avendo una libera professione, però questo mi ha permesso anche di ritornarci sempre senza gli affanni di una eccessiva routine.
Ah, ecco. Sì, quello che rende, dà energia, raddoppia l'energia nei momenti di doppio sforzo, immagino, sì. Se interpreto bene.
Sì, più o meno è così.
Più o meno è così,
però,
vabbè.
Insomma, lo rifarei, come si dice, con una espressione molto retorica, ma credo in questo caso anche vera, insomma. Tornerei, è uno dei luoghi tutto sommato con tutti i problemi che ha il mondo, questo paese, il fatto stesso che tutte le scuole di ogni ordine e grado ogni mattina aprano è un miracolo.
Esatto, esatto.
Tutto sommato,
tra mille problemi,
c'è una forte sottovalutazione della scuola italiana, che continua a sfornare persone molto preparate che purtroppo debbono andarci spesso per il mondo perché qui non trovano un posto adeguato. Questo è il vero.
Chiaro, chiaro. E noi apprezziamo anche questa sfumatura, questo ragionamento, perché il calcio è uno delle componenti belle complementari alla nostra vita. Massimo, che lezione sta dando la Juventus? Che appunti hai preso sul tuo quaderno?
Ma io voglio dire, non è una novità che il gioco è estremamente avaro, sparagnino, diciamo, proprio economico nel senso etimologico. Però una novità rispetto all'anno scorso, qualcuno potrebbe dire peggio dell'anno scorso non si può fare, quindi la novità è che la squadra dimostra un tono atletico decisamente superiore, pur avendo alcuni limiti, perché abbiamo un ottimo attacco e un'ottima difesa, e il nostro centrocampo non è ancora quello di una grande squadra, perché uno
penso come
è
te.
Il buon Locatelli gioca fuori ruolo, e questo è evidente. Rabiot, io ho molti dubbi su questa conferma, tra l'altro pro tempore per un anno. Rabiot è un giocatore che è stato sempre molto incostante, e Miretti del club dei giovani è quello più determinato e tuttavia anche quello meno dotato tecnicamente. Quindi i miei dubbi sono sul centrocampo, che è la zona fondamentale del gioco, dico una ovvietà.
Senti Massimo, mi hai fatto arrivare anche a quella che è la domanda che avrei voluto già lanciare qualche minuto fa. Ne approfitto proprio per le considerazioni che hai fatto. Hai tracciato un po' un profilo di quello che hai visto, ti piace, che ti piace meno, le sensazioni, poi nessuno, noi non siamo gli allenatori, ci mancherebbe. Parto da una battuta a casa, sai, sei infortunato Alessandro, e dice, meno male, ci scrivono da casa, Pierluigi da Rende, meno male che sia infortunato, così Allegri non si farà tentare nello schierarlo. È qualcosa
Ma,
di
guarda,
più che una scelta.
Io devo confessare una cosa.
Sì.
Sono uno di quelli che ogni volta che toccava la palla maledicevo non so cosa, e ho ancora, diciamo, presente la vera e propria gaffe che ha consentito al Bologna di passare in vantaggio, perché quella è stata una sua gaffe. Dopodiché, quando ci sono questi cori contro Calimero, io istintivamente mi schiero subito con Calimero, nel senso che questo ragazzo è vero che da 2-3 anni è andato sempre peggiorando, sempre più grigio il suo gioco, però è anche vero che ha dato molto alla Juventus, e soprattutto dello juventino ha una cosa che molti altri, senza fare nomi, Bonucci per esempio, non ha mai, cioè lo stile e la grande dignità del profilo. Non ha mai fatto una polemica, si è sempre comportato in campo in maniera cavalleresca e signorile, e questi non sono tratti recessivi, o non dovrebbero esserlo.
Forse sono
quindi
proprio
la mia simpatia umana è totale. Certo, come giocatore è in parabola decisamente discendente, e purtroppo non da oggi.
A me dicono che giocherà, vabbè, adesso è anche infortunato, giocherà l'indispensabile nelle rotazioni.
Sì,
che
non
si
lo credo anch'io.
Ecco, l'abbiamo intuito, siano arrivate un po' direttive, condivisione di pensieri tecnico-tattici che porteranno non a dire c'è un giocatore di fascia A, di fascia B, ma limitiamo l'impiego allo stretto necessario. Tornando alle tue considerazioni, quale ritieni la mossa più azzeccata? Io ieri ho visto un allenamento a porte aperte, una volta al mese più o meno, però è un indicatore. Intanto l'ho visto diverso, intensità maggiore, si può lavorare diversamente, sembra quasi che non è...
Quello è anche il pressing. La Juve l'anno scorso, ho visto la stragrande maggioranza delle partite, non ha mai nemmeno tentato il pressing, mai. E invece adesso il pressing...
Ci prova.
Non, diciamo... per tutta quanta la partita, ma ci sono delle zone della partita in cui viene portato, e anche in maniera piuttosto veemente. E
vero.
Questo è evidente, insomma.
Ti dico le mosse che abbiamo un po' appuntato noi cronisti ieri, oggi abbiamo più tempo magari per affrontare il tema. La mossa più azzeccata, secondo te, secondo chi guarda da fuori, chi ha letto?
La mossa più azzeccata, secondo me, sono una e mezzo, forse due. Uno è Chiesa. Anch'io sono convinto che Chiesa sia di fatto una punta. Ah. Perché non ha le caratteristiche, sì è vero che con 4-3-3 potrebbe giocare più da ala, ma insomma ho l'impressione che la cosa che riesce meglio a Chiesa, che gli riusciva e che forse tornerà, già torna, a riuscirgli è quello di puntare l'uomo, andare e tirare. Abbiamo vinto un europeo con la nazionale grosso modo in quella maniera lì. Questa è la prima. La seconda dei nuovi mi sembra un giocatore di una maturità sorprendente, Cambiaso, che è in grado, meglio come offensivo, ma è in grado anche di raccordi interni e di essere usato come terzino vero e proprio. Quella mi sembra una cosa.
Mi sei...
Come fasce proprio, non sapevamo cosa fossero.
Certo. Parlando proprio dell'allenamento di ieri, ti aggiungo degli spunti. Ealing mezzala. Fagioli play, quindi in una situazione di gioco, non dico per l'intera partitella, e Kostic terzino puro. Ti convincono? Sono esperimenti?
Guarda,
sono adattamenti?
Kostic non mi ha mai convinto. Mi ricorda il vecchio Reuters, gli anziani come me, sì, se lo ricorderanno. Un giocatore che all'inizio degli anni 90, o forse alla fine degli anni 80, non ricordo, giocò un anno nella Juve. Era capace di fare una cosa bene, di tirare il pallone in avanti e di inseguirlo. Kostic va sul fondo e crossa, che non è poco. Però è un giocatore che non ha duttilità, tutto sommato. Non voglio dire che è mediocre. Ealing è un giocatore da coltivare. Potenzialmente Ealing è un po' di classe. Certo, ancora potenzialmente. Ha tutto. Ha un tocco di palla, io l'ho visto nella tournée americana, è vero che era una partita estiva, ma insomma in mezzo al campo lui si poteva portarsi perfettamente. Non era una persona paracadutata lì per una partita. Dovrebbe giocare. E io vedo che invece Allegri tende a centellinarlo. E invece mi sembra un giocatore
su cui punteresti.
Adesso andrebbe sfruttato. In Spagna esordiscono i 16 anni.
Ne abbiamo parlato e lo ripetiamo spesso. In nazionale, nei campionati, in coppa sono a 16 anni. I nostri sono parcheggiati.
Questo è un paese in cui ci sono troppi, o meglio, in cui i vecchi come me contano troppo. Non voglio fare della demagogia a buon mercato, ma è vero che è un paese che a ogni livello chiede ai giovani di passare molti, troppi esami. Da quei anziani non vengono fatti passare più e questo non porta a nulla di buono.
Certo, intanto ho fatto una ricerca perché mi hai rispolverato l'idea di Reuters, che arrivò dal Bayern Monaco, dove giocò 3 stagioni, giocò la Juventus nella stagione 91-92, 28 presenze, 0 gol.
Era più arretrato rispetto a Kostic, era una specie di pendolo di fascio uguale.
E poi passò per 2 anni al Borussia Dortmund.
Siamo ritrovati con Müller e compagni,
sì, esatto.
E quando vinse una Coppa dei Campioni che la Juve sostanzialmente buttò.
Esatto, che ce lo ritrovammo tra gli avversari.
Esatto.
E quindi sì, ricordo anche questa caratteristica, è vero, che era un po' tipica, no? Marcavi, poi buttavi il pallone in avanti, sgomitavi e lui correva dietro. Mi hai rispolverato una figurina dell'epoca. Quindi stagione 91-92. Senti, ti ha fatto male ieri sera accendere il televisore e cercare la Juve e non trovarla?
No. Ieri sera ero fuori, ho sentito in macchina
in questi 2 giorni.
Ma guarda, la Juve è sempre in Europa, no? Indipendentemente dalle vittorie o meno, quello è il suo rango, quello. Però ho l'impressione che dopo un anno come quello che è passato, paradossalmente, quest'anno di decantazione non è detto che sia solo di Quaresima. Non è detto.
Cioè non tutto viene per nuocere, eh?
No,
se sfruttato?
Una discontinuità rispetto al passato ci deve essere. Certi infarti proprio nel senso tecnico del termine, certe rotture, è inutile pensare di suturarle in un attimo. Ci vuole un cambiamento.
Forse
l'Europa sarebbe stata un'ipoteca troppo grossa in questo momento. Concentrarsi sul campionato lo trovo più fattibile. La Juve può farcela. Dico può, non mi illudo affatto. Ma insomma non vedo un gap.
Può farcela fare cosa, Massimo? Perdonami.
A vincere lo scudetto. Vedo un gap.
Volevo sentirti.
E la Juve ha una cosa che deve ritrovare e che forse è la grande chance di Allegri, criticato, criticabilissimo, aggiungo, che è la regolarità. La Juve l'anno scorso, nonostante quelle botte, bene o male aveva accumulato un numero di punti che, se li vai a leggere, indicano una regolarità del percorso. Allora, avesse solo questo pregio, ce l'avrà diversi altri, immagino, questo va sfruttato fino in fondo. E certo, tutte le occasioni centrifughe quest'anno non ci sono. Soprattutto allenarsi, la Juve viene da anni in cui c'era l'infermeria. Ricordo un anno 20-25 infortunati.
Ci dicevano sempre che eravamo nella media europea, non sono mai riuscito a fare i controlli.
Ma
perché...
io adesso a occhio non mi sembrava, ma a occhio non di più.
Assolutamente. Senti, questo aspetto di cui parli, di orgoglio, di riscatto di Allegri, lo rivedi anche riflesso nell'atteggiamento e nel rendimento del guarito Vlahovic? Io li metto sullo stesso piano.
Sì, ha smesso di buttare le sue energie in una rabbia, diciamo, sia a perdere, come quando l'elettricità scarica a terra, no? Al di là della pubalgia.
La cosiddetta messa a terra.
Sì, nel senso che lo vedo più tranquillo, due cose, no? Si compensano ovviamente. Lo vedo più tranquillo e abbastanza implacabile, perché ha fatto un inizio di campionato strepitoso. Anche Chiesa, Chiesa con la Lazio, un pallone buono, l'ha sbattuto dentro di sinistro, senza A e B. Insomma.
Senza A e B nel modo più complicato, anche nell'angolo più complicato, secondo
Chiesa
me.
Chiesa si vede, c'ha in questo momento quello che gli spagnoli chiamavano, García Lorca scrisse un saggio bellissimo, è il duende. Cioè il demone, si vede che si sente più sicuro, meno timido in campo, e poi c'ha queste progressioni che sono la sua forza.
Senti, l'ho tenuto per ultimo, l'allievo che non si presenta, anzi è stato lasciato a casa, e che il 5 dovrà dimostrare l'ingenuità ormai constatata nel gestire, nel prendere un medicinale non autorizzato e non... comunicato
io ho adorato Pogba.
Ecco, mi fai la pagella di Pogba?
Ma no,
prepara
non
il consiglio,
perché è il classico caso di non classificato. Cioè, non lo so, è un giocatore, no, che la Juve ha fatto nascere, preso per due, rispetto naturalmente alle cifre che girano in quel mondo lì, preso per pochi soldi relativamente, e poi portato a un'eccellenza di livello, diciamo, mondiale. Quello che è stato ripreso è un giocatore pieno di acciacchi, probabilmente in un ambiente che non lo aiuta, leggo di cose terribili,
sì,
di endogramiche all'interno della sua famiglia, e quindi il Pogba che è tornato a Torino è tutto.
Il classico allievo che avrebbe bisogno del sostegno?
No, non lo so, un ragazzo che avrebbe bisogno probabilmente di essere trapiantato in un ambiente totalmente diverso, cosa che è facile da pensare ma molto difficile da fare.
Da realizzare. E con questa pagella, prego.
Però quando lo ripresero, e questo io lo penso sempre, ogni volta che un vecchio grande giocatore torna alla base, questo l'ho pensato anche di Allegri naturalmente.
Sì.
Il vecchio Boniperti, uno degli idoli della mia giovinezza, diceva: non fidarti mai di una grande squadra che vuole venderti un grande giocatore.
Che bello!
Questo per anni bello. a Manchester United non faceva nulla, perché era sempre infortunato.
Sì, è stato fermo anche tantissimo. Quindi diciamo,
e Mourinho sa valorizzare, come spremendo i limoni i suoi giocatori, tutti, anche quelli scarsi, riesce sempre a trovare il modo di farli rendere. Con Pogba fisicamente minato non ce l'ha fatta più di tanto.
Massimo Raffaeli, grazie per questa bella chiacchierata mensile e ci ritroveremo quando guarisce Alessandro, perché ci dicono, noi siamo un po' ottimisti, magari dopo la pausa una valutazione, un mese e mezzo, quindi
mi auguro anche un po' di panchina, perché ultimamente
gli fa bene, gli farebbe bene
in termini proporzionalmente inversi al rendimento, però in bocca al lupo per il suo infortunio, grazie ancora a tutti voi. Al mese prossimo,
questo appuntamento fisso del mese, questo appuntamento che ci siamo inventati con grande piacere con Massimo Raffaeli, juventinissimo. Grazie Massimo, alla prossima allora.
Forza Juve,
e andiamo avanti perché abbiamo superato le 14. Volevo parlare anche dei 19 milioni che dobbiamo, che non dobbiamo a Ronaldo, però il prof doveva tornare in aula.
Iniziate a darmeli a me.
Incominciamo a fare una fideiussione, una fideiussione a Yves, che la gira poi attraverso dei suoi amici che conosco. Non gli presterei neanche le chiavi di casa mia, del mio garage. Va bene, 340-54-25-324, ripartiremo da qui. La mossa più azzeccata, intrigante, Ealing mezzala, Fagioli play o Kostic terzino o qualche altra di cui non mi sono accorto? Scrivetemi, parliamone, i 19 milioni di Ronaldo, Spalletti a Torino, di cosa volete parlare? Siamo qui ancora un'ora, tra poco, Cose di Calcio.
Cose di Calcio.
Allora, con grande piacere, a nome nei panni di direttore, ci tenevo a farvi capire sempre meglio, ma penso che non sia un mistero, qual è l'intenzione, il piano, l'idea anche di questa trasmissione, ma un po' il piano editoriale di Radio Bianconera, che resterà sempre la radio di voi tifosi, la vostra vera radio, la vostra vera chat per comunicare con noi, 340-54-25-324. Mi fa anche fin troppo piacere sapere che ascoltate in rigoroso silenzio quello che diciamo e poi ne approfittate quasi al termine della prima ora di reagire, rispondere, trovarsi d'accordo o meno, ci mancherebbe, e con le modalità giuste. Però la tipologia dei nostri ospiti non è casuale. Non vogliamo far solo casino, anzi lo vorremmo anche addirittura evitare. Non possiamo evitare di non parlare dei problemi a volte della nostra Juventus. Non ci va di nascondere, non dico le verità, le situazioni, le analisi fatte, i piaceri e i dispiaceri. E con altrettanto piacere vi voglio leggere questo messaggio. Alex da Rovigo, mi piace proprio tanto sentire Massimo Raffaeli al tuo microfono. In mezzo a tanto calcio ignorante, sentire parlare in questo modo dello sport e della squadra che amiamo ti riconcilia con lo spirito. Ecco, io penso che fotografi molto bene l'intenzione che abbiamo nel sentire un direttore, tra poco avremo Xavier Iacobelli, che con molta eleganza, sportività, trasversalità parla di calcio, e magari ci concentreremo anche su quello che è un principio della nostra Costituzione, cosa dovrebbe essere, cosa dovrà diventare, soprattutto anche da ieri, lo sport in Italia. Viviamo in un paese in cui la metà delle scuole non ha una palestra, in cui non hai neanche una carta straccia per insegnare educazione fisica, per abituare all'uso corretto del proprio corpo. E poi dove non insegniamo più, perché era banale, mi ricordo anche i miei tempi, noiosa, educazione civica, la Costituzione. Beh, se mi mettessero a leggere gli articoli della Costituzione uno dietro l'altro, come hanno tentato di fare un po' di anni fa, un po' di settimane fa, altro che noioso, pallosissimo. Ecco, bisogna trovare gli strumenti per allenare i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti, in un certo modo. Io penso che l'uso della parola, la sensibilità anche dei nostri opinionisti, tutti, dico tutti, quelli ottimisti, quelli pessimisti, voglia un po' seguire questa orma. Quindi grazie. Anche per questo messaggio che girerò molto volentieri, anzi probabilmente lo avrà già apprezzato in diretta proprio l'interessato. Torniamo al tema, la mossa più azzeccata. Adesso vi sentite tirati in ballo, perché intanto ci avviciniamo anche a Sassuolo-Juventus. Domani edizione extra large di Sassuolo-Juventus con Paolo Rossi in studio. Io sarò già in collegato dallo stadium per la conferenza di vigilia. Domani ci scriverete la curiosità, la domanda. Anzi, io ne ho già una, ma questa volta non ve la dico prima. Di solito l'annuncio, abbiamo parlato del bugiardo e ci ha risposto il nostro Pinocchio sulla panchina, come lui stesso si è definito, non sulla panchina, ma Pinocchio secondo i suoi amici. Domani vorrò parlare un po', vi dico almeno il tema. Chi c'è, non c'è, chi c'era e c'è adesso, cosa è cambiato, cosa fa e cosa non fa dello staff tecnico. Soprattutto perché nello staff tecnico abbiamo molte persone che hanno lavorato al Sassuolo, quindi vorrei capire, è più facile o più difficile? E vedremo fin dove si spingerà nella sua risposta. La mossa più azzeccata, il Sassuolo, ricordo, una vittoria in 4 partite, doppietta nell'ultima partita persa a Frosinone per Pinamonti, che dovrebbe essere il punto di riferimento offensivo, 3 gol per lui in 4 partite, quindi una buona andatura, visto lo score realizzativo. Ma potrebbe esserci un atteggiamento più prudente del Sassuolo, ne parleremo naturalmente domani. Doppietta contro il Verona, mi sembra, alla seconda giornata in casa, da parte di Berardi annunciato sposo in casa Juventus, è stato vicino 3 volte quest'anno, nel 2016 e quando è stato opzionato addirittura. A volte ha detto sì, a volte ha detto ni, a volte ha detto no, pensava di non avere spazio, cioè tanti problemi. Sarebbe stato un giocatore giusto a questo punto? Giocherebbe di più? Giocherebbe tanto? Sarebbe utile alla Juventus? Anche questo è un tema in chiave Sassuolo. Ma intanto, tornando alle mosse più azzeccate, possibili col Sassuolo o impossibili a breve, abbiamo detto di Iling mezzala, Fagioli play, Kostic terzino, e qualcuno ci scrive da casa: la mossa più azzeccata per adesso è Chiesa, seconda punta. Spero Iling sia la mossa azzeccata come mezzala nelle prossime partite. Fagioli io lo reputo un regista, e se giocherà in regia non la reputo mossa azzeccata. Rosa. Alessandro va assolutamente preservato, per carità. Vuoi vedere che poi compromettiamo la stagione per affrettare il suo recupero? Troppo prezioso. Dario da Palermo. Non sono d'accordo con il prof riguardo a Kostic. Mi dispiace giudicare così un giocatore senza guardare quello che ha fatto e che in condizioni lo ha fatto. Quindi sì, su questo sono anche d'accordo, è vero, forse si sottovaluta un po' che le caratteristiche erano quelle, è stato preso per quello. Io penso che il mercato di Juventus sia stato poi fatto di opportunità, cioè mi serviva un giocatore con delle caratteristiche, pensavo la caratteristica A+, mi sono, non dico accontentato, ho pensato una caratteristica simile, ma non troppo accentuata, e poi lo stai trasformando addirittura in difensore, cioè lo si è cercato di trasformare in difensore. Perché non parlate mai della femminile, che la federazione ci sta trattando a pesci in faccia? Mary da Roasio, vi ascolto sempre. Mary, allora, intanto è un argomento di cui conosciamo meno, questo è vero. Pensa che stiamo cercando addirittura persone che possano seguirlo meglio, ma non riusciamo neanche a trovarle in zona. Per dire, la macchina è ancora un po' lenta, però merita sicuramente l'attenzione che ci inviti ad avere anche a noi. E poi si tornava ai portieri, argomento che abbiamo trattato all'inizio con il preparatore dei portieri e di una scuola, l'organizzatore di una scuola calcio, la Cruz di Torino. Abbiamo però il direttore, stavo aspettando proprio la risposta da te, caro Yves, allora ci colleghiamo subito col direttore Xavier Iacobelli. Ben ritrovato, Xavier.
Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Con te sai che cerco sempre l'argomento non più originale, ci mancherebbe, della settimana. Al di là della Champions avremo una decina di minuti con te, però so che la tua sensibilità ci porterebbe sicuramente a dare un 10 lode a quello che è stato deciso ieri alla Camera dei Deputati. Finalmente lo sport diventa, cioè finalmente, speriamo che possa davvero essere centrale nella formazione dei nostri ragazzi nelle menti di chi governa questo paese?
Beh, il fatto che sia stato inserito nella Costituzione ufficialmente con un voto all'unanimità del Parlamento la dice lunga su quanto importante sia stata questa decisione. Adesso l'importante è passare da un principio sancito e inserito ufficialmente nella nostra Carta Repubblicana ai fatti, e questo significa che, considerata l'importanza assoluta dello sport, ciò che chi è preposto a svilupparne la promozione e soprattutto la fruizione deve darsi ulteriormente da fare per garantire impianti sportivi, attività di base che consentano di ottemperare questo principio costituzionale.
Anche perché, direttore, fare sport non è solo uno slogan, lo dice, lo sancisce la Costituzione, ma in un paese che ha una scuola su due senza una palestra, indicativamente, fare sport significa riempire, tra virgolette, sportivamente la vita di uno studente, colmarla con la pratica sportiva e forse prevenire anche tanti malanni, tanti investimenti sulla salute, cioè prevenire problemi al cuore e non solo al cuore.
Ah, su questo siamo perfettamente d'accordo, ma devo dirti comunque che c'è stata una crescita della pratica sportiva, non soltanto a livello scolastico, ma proprio come un fenomeno sociale. Bisogna continuare lungo questa strada e bisogna assolutamente dare ulteriori possibilità a chi intenda praticare lo sport, qualunque sport, di poterlo praticare. Leggevo proprio in questi giorni un'interessante ricerca statistica sulle abitudini sportive degli italiani, che sono in costante sviluppo, perché come tu giustamente sottolineavi, non è solo e soltanto una questione di pratica sportiva, ma è una questione anche di prevenzione, che va ad incidere ovviamente sulle spese sanitarie del nostro paese. Quindi è un discorso alquanto articolato e complesso, ma è importante che alla politica ci sia, come dire, accorta, e sarebbe da dire meglio tardi che mai, di che cosa significhi lo sport per il nostro paese.
Direttore, altro argomento a te, a noi, caro, da casa ci chiedono anche oggi, quindi ne approfitto della tua presenza, vi ascolto, date più spazio al calcio femminile. Abbiamo sentito nelle scorse settimane anche la moglie di Paolo Rossi al vertice della federazione femminile. Ecco, che passi stiamo facendo o ci siamo un po' fermati nel far crescere e arricchire questo movimento?
Ma sai, bisogna distinguere due aspetti. Uno, quello squisitamente professionale e professionistico.
Sì,
l'entrata,
certo,
l'entrata in scena delle grandi società, a cominciare ovviamente dalla Juventus e dalle Women, che hanno fatto la battistrada per lo sviluppo e la promozione del calcio femminile, è stata molto importante per l'organizzazione di un massimo campionato che veda impegnati alcuni fra i più grandi club che hanno deciso di investire in questa attività. Dopodiché è chiaro che c'è bisogno anche di un traino che può essere garantito dalle prestazioni di queste squadre, nonché della nazionale. Purtroppo al mondiale non è andata come desideravamo andasse, adesso c'è una nuova gestione, quella di Soncin, ne ho nominato commissario tecnico. C'è la volontà di ripartire, quindi questa volontà deve essere assecondata ovviamente dai club. Sarà molto importante la capacità del calcio femminile di attirare, calamitare le attenzioni degli appassionati. Ci fu l'onda d'urto sollevata dal penultimo mondiale, che vide l'Italia comportarsi in maniera strepitosa e attirarsi molte simpatie e molto interesse. Adesso si tratta di ripartire. Sono convinto che Federica Cappelletti Rossi, che è stata nominata presidente del calcio femminile italiano, abbia tutte le intenzioni di rilanciare ai massimi livelli questo movimento.
E ce lo ha proprio detto, anzi sente quell'energia di Paolo Rossi che gli dice vai, fai quello che avremmo potuto fare insieme. La cosa mi fa piacere anche ricordarla.
No, guarda, sì, hai fatto benissimo, perché Federica, da quando Paolo è scomparso, è diventata la testimonial, non solo, non soltanto, dello straordinario rapporto d'amore che l'ha legata e la lega tuttora ovviamente a Paolo, perché non è mai andato via, e lei non perde
di ricordarlo,
certamente,
certo.
Certamente dall'eredità morale di questo straordinario campione ha tratto l'impulso, la voglia di impegnarsi in prima persona anche nel mondo del calcio ai massimi livelli.
Certo, certo, io le ho detto, ci ha tolto una collega, un'ottima collega, ma ci ha aggiunto sicuramente una rappresentante importante per identificata proprio col calcio femminile. Direttore, ne parla anche Tutto Sport. Noi abbiamo avuto un'esperienza in radio in cui c'è ancora quella voglia pazza di andare allo stadio, di vivere lo stadio da parte di chi non c'è mai andato, di chi c'è andato tante volte, di chi ci conferma ancora una volta che il calcio ha qualcosa di magico, se vissuto con fedeltà, con passione e diciamo anche con quell'affetto che deve nutrire la fede di uno sportivo. A Torino si stanno facendo passi avanti per far tornare il calcio, il tifo negli stadi propositivo e non offensivo. E mi dici la tua su questo aspetto? Qual è lo stato di salute del tifo in Italia, paragonandolo anche all'estero, con quello estero?
Devo dirti, Antonio, che i dati relativi alle prime quattro giornate della Serie A, per non dire poi anche della stessa Serie B, sono molto molto confortanti. C'è questa straordinaria voglia di tornare ad essere testimoni vividi, fisicamente, non soltanto davanti al televisore, dello spettacolo calcistico. Quindi già questo è dato di fatto particolarmente significativo, che riguarda in generale tutto il movimento. Se tu pensi anche ad alcune isole felici, riferisco per esempio agli 20.000 abbonati del Lecce, tanto per fare un bel esempio più eclatante relativo ad una delle due squadre che hanno calamitato l'attenzione in questa fase da dire del campionato, l'altra è Frosinone per quanto concerne i club che certamente non partono per vincere lo scudetto o per andare in Champions League, ma dimostrano con la sagacia della loro gestione la capacità di attirare appassionati, così come la stessa Juventus penso che abbia vissuto con grande soddisfazione lo spettacolo dei 40.000 presenti in occasione del confronto con la Lazio e questa nuova capacità di stringersi attorno alla squadra, perché sai, nella storia dei grandi club ci sono periodi esaltanti, periodi meno brillanti, periodi difficili da superare. Io sono convinto che questa stagione sia e possa essere la stagione del grande rilancio della Juventus, anche dal punto di vista del rapporto con i suoi tifosi, che non l'hanno mai abbandonata, che non l'hanno mai lasciata sola, che certamente il biennio che ci siamo lasciati alle spalle hanno dovuto incassare delusioni di diversa foggia e dimensione, ma che si sono stretti attorno alla squadra, e la squadra ovviamente deve ricambiare questo affetto, questo sostegno con una serie di risultati positivi e con un gioco accattivante che conquisti i tifosi. Ebbene, in occasione della gara con la Lazio abbiamo avuto una sorta di esempio di quello che potrà accadere nel proseguo della stagione.
Direttore, abbiamo ancora qualche secondo, arrivo anche all'Europa che è cominciata la competizione europea, che continuerà anche in questi giorni con altre formazioni italiane. Un giudizio chiaramente te lo chiederò, ma ci chiedono a casa, Anna da Palermo. Poverino Ronaldo, chiede 19 milioni e fa riferimento alla classica battuta di Totò, ma mi faccia il piacere. Com'è la situazione lì?
Ma la situazione, tra l'altro, sta in Tutto Sport in maniera molto esauriente, della scriva firma di Guido Vacciago, da fotografa. Scatta una istantanea molto precisa. Le chance che il ricorso davanti al collegio arbitrale presentato dai legali di Ronaldo, mirante ad ottenere 19 milioni di euro, gode poche chance di avere successo, per via di tutta una serie di aspetti di questa vicenda che vedono Ronaldo avere scarse possibilità di successo. Francamente, devo dirti che al di là del contenzioso, ciò che riguarda il contenzioso,
c'è un altro aspetto, secondo me, da mettere in evidenza.
È quanto deludente. È quanto deludente, perché io mi aspettavo, ok, Ronaldo nei tre anni bianconeri non ha vinto quella Champions che inseguiva, per la quale era stato ingaggiato e per la quale è stato foraggiato con un ingaggio deciso di circa 30 milioni di euro netti. E quindi è evidente che tutto quanto riguarda la questione di Ronaldo fuori dal campo, e cioè questo ricorso per ottenere 19 milioni di euro passando le vie del collegio arbitrale. Io penso che anche qui ci sia modo e modo di chiudere un rapporto, e dal punto di vista squisitamente umano questo modo, per la mia opinione, risulta quanto deludente.
Sì, da quel momento in cui se n'è andato non ha mai più avuto rapporti con la società bianconera, direttamente o indirettamente.
Eppure mi pare che con l'ingaggio che gli è stato garantito, ma poi non è solo questo l'ingaggio, perché il suo l'ha fatto, 100 due gol in
no,
tre
no, chiaro, per sottolineare coppia... quello che dicevi, Xavier, appunto. Ma, cioè, una telefonata.
Come... esatto, no?
Così, proprio quello che dicevi.
Ci sono giocatori che lasciano un club nel quale hanno... per il quale hanno scritto pagine importanti, perché ovviamente ci sono capitoli che si aprono e si chiudono, però c'è modo e modo di chiuderli.
C'è qualche similitudine con il caso Bonucci, che tra l'altro ieri è esordito bene anche con,
con l'Union Berlino.
Era sullo 0-0 fino alla sua permanenza in campo, poi nel finale...
Guarda, mi auguro che abbiano un seguito alle parole di Buffon, che esprimendosi e commentando la vicenda del contenzioso che oppone l'ex capitano alla Juventus, si ha auspicato che Bonucci e la Juventus si incontrino in un futuro, speriamo prossimo, e vis-à-vis possano risolvere la questione senza ricorrere a cause, a tutto quello, a dirigli legali, cause di lavoro e bla bla bla, perché non, cioè,
non
vuole,
fa bene a nessuno.
No, non fa bene a nessuno, poi soprattutto, come anche Allegri ha ripetutamente sottolineato, Bonucci appartiene alla storia della Juventus. Non è che tutti i giorni ci sia un giocatore che sfondi il muro delle 500 partite,
presenze,
vinca gli scudetti, giochi due finali. Bonucci appartiene alla storia della Juventus. E allora, appartenendo alla storia della Juventus, credo che ci sia anche un altro modo per chiudere questo rapporto, evitando asperità polemiche e soprattutto anche per una questione di rispetto reciproco e di rispetto dei tifosi, che a Bonucci hanno voluto molto bene. L'abbiamo visto anche quel 9 agosto scorso, quando ci fu la passerella allo Stadium con 20.000 spettatori, Bonucci che firmava autografi, si concedeva i selfie, scriveva post
assolutamente,
che ringraziavano la Juventus, i juventini per tutto quanto aveva ricevuto. Quindi secondo me esiste un modo, e passa soltanto da un confronto diretto, con tutto rispetto per gli uffici legali e gli avvocati.
Assolutamente. Direttore, è talmente bello dialogare di calcio, di sport, intrecciando tutti questi ragionamenti trasversalmente, che aggiungo ancora una piccola domanda. Ieri Spalletti e Allegri si sono quasi stretti la mano.
No, sono stretti la mano. Sono anche abbracciati, risulta, dalle cronache della continua. Ma sì, ma è giusto che sia così. Cioè, un conto è la rivalità sportiva, sottolineo sportiva, di due grandi tecnici, perché questi sono due allenatori che onorano la scuola tecnica italiana, l'hanno onorata e speriamo che l'onorino ancora a lungo. È un altro invece quando tu vieni investito della responsabilità di commissario tecnico della nazionale. Mi piace molto questo approccio che Spalletti ha inaugurato, prima è andato a Zingola da Gasperini, poi ieri da Allegri, oggi da Juric al Philadelphia. C'è questo contatto continuo e costante con i colleghi per monitorare le condizioni di forma degli azzurri o degli azzurrabei, ma poi soprattutto anche dal punto di vista strettamente umano, nel rispetto e la stima reciproca fra Allegri e Spalletti sono sempre stati fuori discussione.
Assolutamente. Contro
la rivalità sportiva, quando vai in campo, alleni una squadra del club e ti batti per raggiungere il massimo risultato. È un altro invece, questo va ben oltre il confronto sportivo, e soprattutto adesso, ripeto, è molto importante che il commissario tecnico della Nazionale intrattenga questi rapporti stretti con i suoi colleghi di club.
Chiudiamo, direttore, un voto alla partenza, di che tipo è stata in Champions League delle italiane?
Ma sai, intanto i risultati sono positivi, perché una vittoria e tre pareggi. Peraltro è chiaro che siano stati ottenuti questi risultati in contesti diversi. Non dobbiamo mai dimenticare, Antonio, che se l'Italia, se le squadre italiane, sette squadre italiane impegnate nelle tre competizioni UEFA, alla fine della stagione determinassero un ranking tale da piazzare il nostro paese al primo o al secondo posto, così come è accaduto nella stagione che siamo lasciati alle spalle, la nuova Champions League potrebbe consentire all'Italia di avere una quinta squadra, perché ci saranno quattro posti in più e due verranno assegnati alla prima e alla seconda del ranking stagionale UEFA. Quindi sono risultati positivi. È evidente che partita per partita, per esempio riferendoci ai campioni d'Italia che hanno vinto, l'unica squadra che abbia vinto, però abbiano confermato le difficoltà di gioco, di qualità del gioco, che stanno accusando in quest'ultimo periodo. Il Milan, a mio avviso, ha avuto il merito di reagire psicologicamente in modo positivo alla batosta incassata nel derby, Derby che ha visto l'Inter sul campo di San Sebastian contro la Real Sociedad soprattutto nei primi 65 minuti, accusare da un lato il dispendio di energie profuso nella stracittadina con il Milan, culminato con quella grande vittoria. E dall'altro è evidente che quando tu cambi inizialmente 5 giocatori su 11, come è accaduto all'Inter, in virtù del fatto che l'Inter, come le altre 6 squadre impegnate nelle coppe, deve disputare 7 partite in 20 giorni, è chiaro che la squadra possa scusare scompensi. Dopodiché Simone Inzaghi è un tecnico molto intelligente e avveduto, capace di leggere le partite in corso, nella ripresa ha cambiato copione e i suoi cambi hanno funzionato, di fronte anche ad un calo fisico dei baschi, era inevitabile perché andavano a 100 all'ora nel primo tempo. E quindi poi quando tu hai nelle tue fila un fuoriclasse del calibro di Lautaro Martinez, che gli aveva segnato il gol numero 108 in maglia nerazzurra, è chiaro che basta anche una sua zampata per riequilibrare il risultato. E per quanto concerne invece la Lazio, beh, abbiamo ancora negli occhi.
Infatti ho detto, secondo me non può dimenticarsene, l'avrei detto mettendo un meno sulla pagella di Xavier Iacobelli, ma...
No, guarda, noi chiamiamo il calcio, io non so quante volte...
Mamma mia, un gol così bello non l'ho mai visto di testa io.
un centinaio di volte, perché è troppo bello.
È proprio troppo
poi
bello.
Sai, il pathos che si era creato all'Olimpico, l'ultima azione... Provedè, che aveva già segnato un gol nella
è vero.
In Serie B ad Ascoli, ma Provedè meritava questa soddisfazione.
Era lì, l'ha cercato, l'ho aspettato.
No, da centravanti, lui ha detto che è nato a lezione da Immobile, ha segnato un gol da centravanti puro. D'altra parte la sua storia ci racconta come lui, fino a 15 anni, facesse l'attaccante. Dopodiché fu l'intuizione del suo istruttore nella squadra giovanile veneta in cui militava a retrocederlo fra i pari. Ma questo è un grande portiere. Sai, a proposito di Buffon, sì, mi è piaciuta molto una sua annotazione. Cioè, lui ha enumerato Donnarumma, Provedel, Vicario, Meretta, Di Gregorio, Carnesecchi, e ha detto: se a Donnarumma viene un raffreddore, siamo messi bene in porta comunque. Ed è vero, perché la scuola dei portieri italiani, che è sempre stata una delle prime al mondo, sta rinverdendo i suoi passi.
Bello, bello, bello anche questa citazione di Buffon. Lì siamo almeno messi bene, dobbiamo cercare di risalire la china in un campionato, in una qualificazione.
Ce la faremo.
Grazie, direttore.
Avere fiducia.
Grazie per questa bella chiacchierata, come sempre il giovedì, con il direttore Xavier Iacobelli, trasversalmente su tutti i temi sportivi e anche un po' meno sportivi. Adesso un po' di pausa e poi si torna. Tutto Juve, Massimo Pavan qui con noi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera. È l'unica che conta. Cose di calcio.
E allora, antivigilia di campionato per la Juventus, e quindi domani, venerdì 22 settembre, alle ore 11, e noi ci saremo sia in conferenza sia in studio con collegamenti costanti per analizzare, approfondire, ascoltare i passaggi cruciali della conferenza di Massimiliano Allegri, che parlerà appunto alle 11 di Sassuolo-Juventus. Sassuolo-Juventus, incominciatemi a lanciare un po' di domande. Che domanda vorreste si facesse a Massimiliano Allegri? Ricordo una sola domanda, vi presentate, nome e cognome, e approfondimenti non sono tollerati, quindi ecco perché l'approfondimento alle chiacchiere da bar, alle considerazioni più nobili e meno nobili, le facciamo puntualmente sulla vostra radio ufficiale, la nostra radio ufficiale di tutti noi, ovvero Radio Bianconera, l'unica che conta, e quello che dico sempre, anche l'unica che vi ascolta, perché dalle altre parti si inventano il messaggio, polemico o meno, lo mandano sotto, noi invece mandiamo i vostri vocali. E allora oggi incominciamo ad ascoltarne qualcuno, perché siete un po' pigri ultimamente, perché vorreste, aspettate già la prima sconfitta per mandare via Allegri, per dire quello e quell'altro, e io vi dirò a quel punto che sarà colpa di Magnanelli.
Buongiorno direttore, sono Gianfranco da Barcellona.
Hola.
Volevo farle una domanda riguardo all'evidente
problema,
all'evidente favoritismo da parte della stampa sportiva italiana, o una parte di essa. A me sembra di essere tornati ai livelli dell'Inter di Cooper quando arrivò Ronaldo, dove pur non giocando benissimo si dipingeva con la squadra come se fosse il Brasile del 70.
Vero.
e poi sappiamo tutti cosa ha fatto quella squadra. Ha dovuto soccombere alla grandissima Juve di Del Piero, Zidane e compagnia. Non è d'accordo con me?
Assolutamente.
Un saluto a tutti fino alla fine.
Assolutamente d'accordo con te. Io non voglio dare meriti a quello, demeriti a quell'altro. È il solito problema del comunicare, dell'affermare, del convincere, dell'influenzare, che sta emergendo sempre di più nella cultura moderna. A volte veniamo criticati in Radio Bianconera, ma come? Fate quella critica, ma come? Di qua e di là. Cioè, qui non stiamo parlando della Juve, ce lo dice anche Moggi, ce l'ha detto ieri, è arrivato, ha fatto un'improvvisata molto gradita da parte vostra e non solo vostra. E allora dico, a mio avviso, la sincerità, l'obiettività, il tentativo quantomeno di avvicinarsi il più possibile a questi sacrosanti riferimenti culturali, non può che far bene. Anche un po' di critica, autocritica all'interno del gruppo di lavoro, all'interno della squadra. E quindi dico sì, però c'è da dire anche un'altra cosa: ci sono anche dei media che hanno i paraocchi e che quindi non vedono problemi all'interno della Juventus, o mi sbaglio? In generale, noi tutti, a volte anch'io guardo magari le partite con i paraocchi, però mi sembra che l'atteggiamento più costruttivo è che non deve offendere, e questo non sapete quante volte l'ho pagata anche sulla mia pelle, la bacchettata sulle orecchie, sulle dita, sulle ginocchia, quello che è. Cioè, sembra che fare una domanda seria, profonda, dura, sia il male o sia l'anticamera dell'insuccesso del giorno dopo. Io penso che invece l'onestà intellettuale, non la provocazione, possa addirittura aiutare. Perché secondo voi non aiuta una sana lettura degli articoli, magari non tutti, che scrivo, che scriviamo, che scrive addirittura il direttore di Tutto Juve, Massimo Pavan, che abbiamo all'ascolto e con cui continua la chiacchierata. Ciao Massimo. Non ce l'abbiamo. È caduto.
Sento.
Eccoti, adesso ti sentiamo, visto il nostro Yves disperato dicendo dove l'ho messo, su quale canale mixer l'ho messo. Ciao Massimo, ben ritrovato davvero.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, intanto domani parla Massimiliano Allegri, a te la prima domanda di domani, vai, che poi te la rubo, attenzione, se è troppo bella.
No, allora, come si fa a mantenere la squadra con i piedi per terra dopo la bella vittoria con la Lazio?
Ecco, oltre ad essere stata una bella vittoria, che cosa ha cancellato o evidenziato eventualmente di positivo proprio quella vittoria contro Sarri, contro la Lazio, secondo in classifica l'anno scorso, anche arrivata a Torino anche un po' spavalda, a mio avviso. Tanto chiedo a Yves di alzare un po' il ritorno della tua telefonata perché ti sentivo un po' distante. Prego Massimo.
Guarda, secondo me ha dimostrato che la Juventus c'è e sicuramente può lottare contro tutti, e se tiene l'atteggiamento giusto, la giusta cattiveria, la giusta concentrazione.
Figlia di che cosa? Io ho visto intensità ieri in allenamento. Un'intensità...
No, si è vista una buona intensità, figlia anche del fatto che comunque non giochi ogni tre giorni e quindi puoi anche allenarti meglio.
Diversamente è meglio.
Anche dal fatto che anche rispetto al passato, al momento, a parte Alessandro, ci sono, speriamo, meno infortuni.
Ecco, e parlando della prestazione di domenica, ci sono stati momenti in cui hai pensato, ecco qui il passato che ritorna, i momenti difficili, il gol preso, cioè che cosa registreresti, fossi tu l'allenatore, per la prossima partita contro il Sassuolo? E poi parliamo un po' di Sassuolo, incominciamo a parlare di Sassuolo con te, ricordando domani Allegri alle 11 in conferenza stampa e noi ci saremo.
Ma credo che per la partita con il Sassuolo ci deve essere appunto la convinzione di poter andare lì e fare una buona partita aggressiva e di cercare di mettere in difficoltà l'avversario. Quindi questo deve essere la prerogativa, andando a capire quali possono essere i punti deboli di una squadra che ha qualche problema in più magari rispetto all'anno scorso.
Certo. Ci arriva questa domanda, faccio rispondere a te adesso, ti faccio mettere i panni le vesti di Allegri. Su quale calciatore sta lavorando Allegri per sostituire Locatelli eventualmente davanti alla difesa? C'è il più adatto e convincente? Ce n'è uno?
Secondo secondo me Fagioli ha queste caratteristiche di Lukaku, quindi se dovessi sceglierne uno punterei su di lui.
Ti aspetti novità contro il Sassuolo? Un Sassuolo che, a mio parere, me lo sono scritto qui negli appunti di oggi, andando a studiarlo un po', tra l'altro pochi punti, una formazione che potrebbe essere magari schierata con maggior prudenza, visto il rendimento anche della Juventus e la capacità offensiva di questo inizio campionato?
Io penso che avremo una formazione molto simile a quella che abbiamo visto contro la Lazio. Aspetto questo. Formazione molto simile, magari anche senza cambiamenti. Potrebbe essere una cosa positiva.
Che cosa si sono detti Spalletti e Allegri?
Ma prima è un'ottica di collaborazione tra nazionale e club. Credo questo. Credo che ci sia l'intenzione di lavorare in quest'ottica. E un po' come è successo anche per la situazione legata a Federico Chiesa, quindi se non ci sono rischi, se ci sono giocatori che hanno un minimo rischio non vanno utilizzati.
Fai bene a ricordare questo aspetto, effettivamente, sì. Cioè è stata un po' la novità per la Juve, per Politano del Napoli, qualcuno ha comunque commentato negativamente, ma come poi due giocatori hanno giocato extra bene nelle rispettive squadre, è proprio questo l'intento.
Chi commenta negativamente è perché vuol fare dice, vabbè, in termini magari anche volgare questo non lo dico, si può fare diciamo belli con il portafoglio degli altri.
Ah, ok, ho capito il senso, sì. Effettivamente.
Sì, penso che sia quello che...
Sì, anche perché l'intento è centrato, cioè non creare disagi ai club, non iniziare
col piede... Per quale motivo io devo rischiare Federico Chiesa, che torna da un infortunio brutto dopo un anno, per giocare una partita su un campo che poi appunto era pure di patate in Macedonia? Per quale motivo devo rischiare?
E fortunatamente non era l'unico, cioè compreso anche Politano, ok? Quindi sì. Diciamo sono stati messi sullo stesso piano, fortunatamente, ci mancherebbe. Senti, non si sono allenati, ma semplicemente perché hanno svolto un lavoro personalizzato, Vlahovic e Chiesa. Tu li vedi loro, se stanno bene, se danno affidabilità, sempre comunque titolari? Oppure questa settimana, visto che c'è un turno dietro l'angolo di martedì, potrebbe esserci un avvicendamento? Quale? E poi ti saluto.
Secondo me ci sarà martedì, non domani.
Quindi domani, cioè sabato, col Sassuolo, confermata la coppia, la supercoppia d'attacco, e poi eventualmente martedì. E quali sono i doppioni? Ce li metti in luce?
Sì. Per me giocherà uno tra Milik e Ken, martedì, sì. Magari anche tutti e due. Secondo me magari giocherà pure UEA, però neanche troppi cambi, perché poi va a snaturare la squadra e sicuramente sia la partita con Lecce sia quella con l'Atalanta sono tutti importanti, quindi devi scegliere bene senza andare a snaturare la squadra, perché poi non è che incontri formazioni Materazzo, quest'anno hai già sbagliato la partita con il Bologna e devi dare continuità ai risultati, perché poi dipende anche un po' quello che vuoi. Se vuoi fare la corsa sull'Inter devi continuare a vincere, vuoi fare la corsa invece su...
Tenere a distanza che hai dietro, puoi fare un altro tipo di gestione. Senti, ma mi ricordi bene quali sono le coppie? Cioè, il sostituto di Vlahovic chi è ufficialmente, secondo te?
Non è Milik.
Milik e quindi Ken, il sostituto di Chiesa, giusto?
Sì.
Ok, questo è il quadretto. Grazie al direttore di Tutto Juve che liberiamo per impegni di lavoro, ovviamente, legati al mondo Juve. Noi apriamo proprio Tutto Juve. Ciao Massimo, alla prossima settimana e diamo uno sguardo all'esclusiva Times su Ealing Junior. Non si prende troppo sul serio, il Chelsea lo voleva trattenere, futuro gli piacerebbe tornare in Premier e questo è quanto ci dice in primo piano proprio Tutto Juve. Vi spiego la scelta... No, scusate. Si parla di Berardi anche. Berardi, tra l'altro, autore sempre di qualche grattacapo in più contro la Juve, non solo contro la Juve. La Juventus si è scrollata di dosso tante preoccupazioni e Giuntoli ha riempito un vuoto. Così Torchia a RBN su Radio Bianconera è intervenuto ai nostri microfoni, ha parlato del momento della Juventus. La Juve contro la Lazio ha fatto una bella partita concedendo poco ad una squadra a cui se lasci il pallino del gioco ti può mettere in difficoltà. Volevo in questi minuti finali ascoltare qualche vocale. Yves, intanto do il benvenuto a chi prenderà il suo posto tra poco, ovvero Manuel, e poi apro già e ragioneremo un po' sul Sassuolo. Andremo a rivedere un po' i risultati del Sassuolo fino a questo momento.
Salve direttore, Sasha da Viterbo. Avendo visto la partita ieri dell'Inter, ed essendo domani giorno di vigilia della conferenza, vorrei che ad Allegri, se lei è presente, faccia questa domanda. Dato che il VAR comunque sia esiste a chiamata, perché come fa l'Inter è a chiamata, perché da quando c'è il VAR loro sono bravi a far intervenire il VAR in ogni episodio dubbio, se per favore quando c'è un episodio contro di noi che è palesemente a vantaggio nostro, se riescono con determinate scenate, diciamo così, a mandare a indirizzare l'arbitro al
un
monitor,
po' complessa,
perché mi sembra che noi siamo l'unica squadra
in questi termini
che non è capace ad ottenere dal VAR niente, nemmeno siamo capaci di fare le proteste. Cioè, a volte basta buttare la palla fuori, fare un po' di diversi ed eccoci qua, e otteniamo ciò che vogliamo. Gli faccio questa domanda, per favore, direttore. Ciao e forza Juve.
Un po' difficile da formulare in questi termini. È vero che poi il risultato dovrebbe cambiare in base all'esito di quello che verrebbe poi deciso di conseguenza al VAR. Però effettivamente ti do ragione sul fatto che la lamentela pretestuosa potrebbe servire in momenti particolari. Allora, ieri ha avuto dell'incredibile. In presa diretta avrei cacciato Barella anch'io, come ha detto l'arbitro, perché sembrava proprio avesse tentato di stappare la propria gamba, cioè di alzarla senza la trattenuta naturale dell'avversario che era a terra, quindi le due gambe che si stringevano una contro l'altra, e di aver tacchettato sulla coscia. Non è che devi uccidere per forza un giocatore. La volontarietà, l'intenzione sembrava gravissima. L'arbitro l'ha stabilita tale, quindi su questo punto do ragione al VAR, all'arbitro che aveva visto come avevo visto io da non in presa diretta, quindi non ero sul campo, ma ci si è resi conto tutti bene dopo, e tanto gli spagnoli hanno fatto in tutti i modi per far cadere nell'errore, cioè giocare con l'uomo in più e non avere Barella al ritorno sarebbe stato, cioè non dico al ritorno, al prossimo turno, garantiva sicuramente un piccolo vantaggio. Rivedendo, e lì sbraiti per forza, cioè non posso immaginare che la Juventus potesse in una situazione analoga non lamentarsi nello stesso modo. Però ho visto anche altre volte, hai ragione su questo, Inzaghi che si dispera subito, cioè sclera letteralmente, mi sembra proprio una strategia, come dici tu. Andiamo ad ascoltare un altro vocale. Non c'è, dopo? Dopo? Ok, allora, visto che siamo quasi in chiusura, abbiamo dei messaggi che mi sono arrivati adesso. Direttore Pavan, potete domandare al mister domani in conferenza se può iniziare a chiamare il... ce l'aveva anche scritto. E ti abbiamo anche ascoltato. Buongiorno Nico, cosa hanno provato i giocatori nel guardare... buongiorno, è la domanda che fa il mister, perché ho detto buongiorno mister, ma io non sono mister. Nico di Radio Bianconera, quindi proprio sta simulando il tutto. Cosa hanno provato i giocatori nel guardare la Champions che si erano conquistati sul campo? Cosa ha detto loro? Chiederei questo, grazie del consiglio. Berardi Juve sì, Juve Berardi, Juve sì, Juve no. Ma comunque contro di noi segna sempre, quindi facciamo almeno dai 2 ai 4 gol. Grazie, Ross. E poi altre domande sul mister, simili a quelle che avete già fatto. E allora vado a riprendere i risultati di questo inizio di campionato del Sassuolo. Sassuolo che in un turno di Coppa Italia, preliminare di Coppa Italia, ha vinto. Poi è iniziato il campionato a metà agosto e è iniziata con eccolo qui, Cosenza, scusate, mi sono perso la tabella, eccola qui, Il 13 agosto Cosenza Sassuolo 2-5 dopo i tempi supplementari, qui parliamo chiaramente della Coppa Italia. Ecco, mi ero perso perché mi dava un Sassuolo Fiorentina che non mi risultava, ma era l'ultima dell'anno scorso, un campionato terminato. Ecco, sì, mi ha fatto fare una riflessione. L'anno scorso il 2 giugno il Sassuolo ha perso l'ultima partita in casa 1-3 con la Fiorentina, saltando poi la partita con il Cosenza di Coppa Italia. Sassuolo-Atalanta, la prima di campionato in casa, ha perso con l'Atalanta 2-0, quindi due gol di scarto, come contro la Fiorentina a fine campionato. La settimana successiva ti aspetti un altro Sassuolo, il Sassuolo va in casa del Napoli e perde 2-0 con il Napoli, quindi non segna e subisce due reti. Differenza reti meno 2, come nell'ultima giornata di campionato dell'anno scorso. Sassuolo-Verona vince, doppietta di Berardi, se ricordo bene, mi ricordo anche molto bene i gol, 3-1 contro il Verona, quindi vince l'unica partita che ha vinto fino a questo momento, 3-1, ok? Sassuolo-Verona 3-1, due gol di differenza. E attenzione, perché la regola del 2 vale anche con Frosinone-Sassuolo, Frosinone che batte nell'ultimo turno di campionato il 17 settembre 4-2 il Sassuolo. Allora, la volta in cui ha segnato più gol è contro il Verona, 3 reti, ne ha subito comunque uno. Quando ne ha segnati 2 ha perso col Frosinone di 2 lunghezze e praticamente vige dalla fine dello scorso campionato la legge del 2. Se vince, vince di 2 gol appena una volta, e tolta la Coppa Italia. Se perde, perde di 2 reti, in due casi addirittura con Napoli e Atalanta, quindi due partite simili a quelle che potremmo disputare noi, con due reti senza subire. Io penso che quindi la Juventus si stia tarando, stia provando a capire se è possibile battere il Sassuolo, ragionando su: cerchiamo di non prendere gol e facciamo almeno due reti. Magari ripartiremo da qui, magari proveremo a chiedere anche qualcosa domani al mister di questo tipo. Ma intanto diamo per ultimo uno sguardo a tutto mercato web, prima di chiudere, prima di salutarvi, prima di rimandarvi al prossimo programma con Alberto Mauro, l'ora della vecchia signora, in onda dal martedì al giovedì, quindi oggi compreso, qui dagli studi di Torino. Dopo la continassa, ecco il Philadelphia. Spalletti assiste all'allenamento del Torino e va a chiedere buongiorno. Juventus, lesione di medio grado al bicipite femorale per Alexandro, il comunicato che vi abbiamo letto, e si parla quindi di un ritorno in campo non prima di novembre, detto molto chiaramente, dopo la pausa di metà ottobre e qualcosa di più. La Juve non teme il ricorso di CR7, i motivi che lasciano tranquillo il club sui 19 milioni richiesti. Uno sguardo anche a Bianconera News in questi ultimi 60 secondi con un quesito. E poi l'analisi, l'approfondimento di Mirko Nicolino. Juventus, che fine ha fatto Giovanni Andreini? E qualcuno dirà, e chi è? E allora digitate bianconeranews.it, articolo in primo piano ancora per un po', e capirete chi è, chi era, cosa faceva e cosa non fa più da quest'anno. Sembra sia durato molto poco il lavoro di Giovanni Andreini con la prima squadra della Juve. Preparatore in passato della nazionale italiana di calcio sotto la guida tecnica di Donadoni, Andreini era entrato nello staff esecutivo della Juve nella passata stagione. Che cosa fa adesso? È per questo che giochiamo meglio, che corriamo di più? Sì, no, perché? Non c'è mai solo una spiegazione, ma tante messe insieme. Finisce qui Cose di Calcio. Saluto Yves. Auguro buon lavoro anche a Manuel che prende il suo posto. Adesso l'ora della vecchia signora. Noi torniamo domani con Cose di Calcio Extra Large. Paolo Rossi in studio, Antonio Paolino nel collegamento, e visto che avrò un po' più di tempo cercheremo anche qualche interessante ospite magari da intervistare nelle vicinanze della Continassa. A domani, ciao, let's go.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.